Siamo pronti per la nostra nuovo incontro, che ha per argomento un periodo, per così dire, di transizione. Cioè, tutta una serie di questioni siamo abituati a considerarle delle vere e proprie epopee. Cioè, alcuni periodi degli Stati Uniti li abbiamo presenti nel nostro immaginario. Penso alla guerra civile, penso col patriota di Mel Gibson o in tante altre strade la rivoluzione americana. Ovviamente il West, la schiavitù, più avanti penso alla seconda guerra mondiale o al Vietnam. Viceversa, questo periodo cruciale che affronteremo oggi è tutto sommato sfocato. Non ci sono grandi film o romanzi che abbiano per tema la prima guerra mondiale, penso al sorgente York, con Gary Cooper, però l'eccezione che conferma la regola, la vera cinematografia hollywoodiana si è concentrata sulla seconda guerra mondiale. Anche perché la presenza è marginale, tardiva, un anno e mezzo, e quindi in qualche modo non, virgolette, eroica. Per il resto il periodo precedente è un periodo di sviluppo economico importantissimo perché gli Stati Uniti si avviano a diventare la prima grande potenza economica mondiale, ma non priva anche di ombre. Ed ecco che allora dobbiamo vedere che cosa accade in questo enorme paese a partire più o meno dal 1890. È già esaurita la grande avventura dei cowboy, cioè di questo massiccio trasferimento di bestiame. Continua ad affluire un'enorme quantità di carne ai macelli di Chicago. I macelli di Chicago sono forse una delle strutture industriali più grandiose del mondo, ma l'epopea dei cowboys, come li conosciamo dai film, ormai è esaurita. Anche perché gran parte delle praterie e delle terre in cui operavano i grandi allevatori adesso sono adibiti a agricoltura. È il momento della esplosione dell'agricoltura statunitense. Facciamo mente locale su questi agricoltori perché saranno i veri protagonisti della crisi del 29. Saranno loro l'anello debole dell'economia americana col passare del tempo. In un primo momento sembrano invece i soggetti destinati a rendere grande l'America, insieme a tanti altri, ma da veri protagonisti. Soprattutto ricordatevi che la produzione negli Stati Uniti di grano, in primo luogo, è condotta con criteri molto moderni. Precocemente arrivano le mietitrici meccaniche, arriva l'uso massiccio di fertilizzanti, quindi la produzione è altissima a prezzi bassi e questo farà sì che i mercati europei siano invasi da questo grano americano a basso costo, che in qualche modo sarà anche un piccolo terremoto all'interno della produzione granaria tedesca o italiana, obbligando un po' tutte le nazioni a mettere dei dazi protezionistici per difendersi dall'aggressiva politica di esportazione americana. Sicuramente quindi l'agricoltura svolge un peso, un ruolo determinante nell'ambito dell'economia statunitense, ma a farlo da padrona sono i grandi gruppi industriali. E il carattere più tipico dell'industria americana è quasi fin dall'inizio il gigantismo. Gli Stati Uniti arrivano tardi, tutto sommato, sulla fronte industriale e sapete che mentre l'industria della prima rivoluzione, quella inglese, è un'industria relativamente piccola, caratterizzata dalla presenza di tanti piccoli o medi imprenditori. La cosiddetta seconda rivoluzione industriale, quella che esplode negli Stati Uniti e in Germania nell'ultimo decennio dell'Ottocento e nel primo decennio del Novecento, questa seconda rivoluzione industriale si caratterizza fin dall'inizio per delle imprese enormi. La tecnologia, la scienza sostiene l'industria e abbiamo queste industrie di dimensioni ormai ciclopiche. Il campo principale in cui si distinguono gli Stati Uniti sono in primo luogo l'acciaio. Il campo primario è la produzione di acciaio. La produzione di acciaio che è alimentata soprattutto dalla costruzione continua di ferrovie. Le ferrovie sono il grande business americano e già in questo campo cominciamo a notare la nascita di alcuni colossi. Colossi che praticamente si impadroniscono del 50-80% del mercato, cioè aziende che o si fondono con altre o trovano accordi commerciali con altre aziende, di solito primo passo per la fusione. Insomma, processi di concentrazione industriale che noi in ultima analisi conosciamo abbastanza bene, perché anche da noi arriveranno, sia pure molto molto più tardi. Pensate alla grande concentrazione delle banche. Quando eravamo bambini avevamo la Cassa di Risparmio di Modena, di Carpi, di Mirandola, cioè un pulviscolo di piccole o grandi banche, mentre adesso abbiamo 5 o 6 grosse aziende che hanno inglobato, mangiato tutte le altre e quindi sono diventate leader di mercato. Questo varrà per alcuni altri campi dell'economia americana e i casi più clamorosi probabilmente sono la raffinazione dello zucchero e soprattutto la produzione e ancor più la raffinazione del petrolio. Sapete che la figura che emerge in questo campo del petrolio è il Rockefeller, che arriverà a dominare l'80% del mercato. Queste gigantesche imprese vengono chiamate trust e periodicamente la società americana cerca di fermare questi grandi colossi. Vengono periodicamente approvate delle leggi antitrust. Nel caso della Rockefeller viene anche colpita la Standard Oil, ma in realtà poi tantissimi altri gruppi industriali enormi non passano indenni a leggi su leggi e quindi il processo di concentrazione industriale rimane un tratto tipico dell'economia americana, come lo sarà in Europa dell'economia tedesca. Pensate alla Bayer che poi si consorzia con la BASF e altre aziende dando vita alla IG Farben, questo colosso chimico che non aveva confronti nel mondo. Pensate poi a tante altre acciaierie tedesche, dalla Krupp alla Thyssen, che hanno dimensioni globali e 3-4 enormi aziende praticamente dominano l'intero mercato tedesco, per non dire mitteleuropeo. E l'operazione che accade in Germania accade anche negli Stati Uniti. Parliamo di zucchero. Ecco, il tema dello zucchero è cruciale perché appunto gli affari relativi allo zucchero diventano un affare molto importante e allora comincia a farsi strada all'interno del mondo affaristico e poi del mondo politico americano l'idea di mettere le mani su Cuba. Cuba era il più grande, uno dei più grandi centri produttori di zucchero, e l'idea di avere sotto controllo la materia prima, naturalmente, non dispiace, perché permetterebbe ovviamente di abbassare i prezzi. In un primo momento c'è un dibattito molto forte all'interno del mondo politico americano, per il semplice motivo che in tutta Europa c'è il fenomeno dell'imperialismo, la corsa all'impero vero e proprio. È il momento in cui il colonialismo europeo si scatena, i belgi, il piccolo Belgio conquista il Congo, l'Inghilterra conquista mezza Africa, la Francia l'altra metà, tutti sono golosissimi perché hanno il desiderio di imporre la propria bandierina su questo, su quel territorio, per potenziare l'immagine di potenza del proprio Stato. Nel colonialismo sarebbe sciocco negare la componente economica, ma la componente economica non risolve tutti i problemi interpretativi, perché spesso fu anche solo una questione di pure semplice prestigio. Tant'è che al fenomeno dell'imperialismo partecipano anche delle potenze di secondo livello come l'Italia, che poi fallirà completamente il suo progetto di conquista dell'Etiopia nel 1896. Negli Stati Uniti la discussione è in questi termini: ma è legittimo che noi, che dobbiamo la nostra esistenza a una rivoluzione anticoloniale, imitiamo gli europei e a nostra volta ci mettiamo sulla via del colonialismo? Questa è una discussione che a lungo caratterizzerà il mondo politico americano, e sembrò che la teoria e l'interesse potessero andare d'accordo di fronte al caso della Cina. La Cina, badate bene, è una delle potenze più deboli nell'Ottocento. È un momento di eclisse della potenza cinese. E tutti temevano che potesse fare la stessa fine dell'India, cioè un vero e proprio continente dominato da un'unica potenza. E il candidato supremo naturalmente è ancora la Gran Bretagna. Quindi tutti temono che la Gran Bretagna riesca a fare il colpo grosso di conquistarsi la Cina, il che destabilizzerebbe anche non solo l'equilibrio mondiale, ma anche come minimo l'equilibrio asiatico. Allora gli Stati Uniti si candidarono al ruolo di mediatori, sostenendo quella che chiamavano la politica della porta aperta. Politica della porta aperta voleva dire che la Cina è talmente grande che c'è posto per tutti. Cioè, ogni grande potenza deve essere libera di ritagliarsi la sua zona di influenza in Cina, quindi gli inglesi, i francesi, gli italiani, i tedeschi, gli Stati Uniti, i giapponesi, che cominciano nella seconda metà del Novecento anch'essi a farsi notare, a farsi vedere in qualche modo. Sono l'unico stato di tutta l'Asia che mantiene completamente integra la propria indipendenza e riesce a porsi a un livello paragonabile a quello delle grandi potenze europee, cioè a dotarsi di un esercito, di una flotta capaci di competere alla pari con uno o più stati europei. Quindi la politica della porta aperta vuol dire che noi ci facciamo da mediatori in modo che nessuna potenza colonizzi in esclusiva la Cina, ci sia posto per tutti, e vedete come la teoria dell'anticolonialismo e la pratica dell'interesse, che invece in direzione dell'imperialismo spingeva, in qualche modo potevano trovare una loro compensazione apparente. Finisce però per prevalere la linea cosiddetta imperiale, e nel 1898 abbiamo un evento davvero molto importante. Scoppia una rivolta a Cuba. Cuba è l'ultima colonia spagnola in America. Nel corso dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, tutte le gli stati, Messico, Perù, Argentina, Cile, Bolivia, avevano conquistato l'indipendenza, Cuba era rimasto l'ultimo lembo d'impero spagnolo. I cubani vogliono l'indipendenza, si ribellano, ed ecco che parte una feroce repressione da parte degli stati, da parte della Spagna. Una feroce repressione che fa uso, per la prima volta nella storia, dei campi di concentramento. Per chi studia questi argomenti, la rivolta di Cuba del 1898 è determinante, è cruciale. Le prime descrizioni che abbiamo di un campo di concentramento, come lo conosciamo nel XX secolo e ci è familiare, li trovate a Cuba, soprattutto nelle descrizioni che vengono fatte di queste strutture repressive al Senato degli Stati Uniti. E in queste relazioni i campi di concentramento vengono presentati come una barbarie assoluta che grida vendetta, e quella che gli Stati Uniti decideranno di intraprendere sarà, il termine moderno, il concetto no, una guerra umanitaria. Cioè, noi non attacchiamo Cuba perché vogliamo impadronirci di Cuba, lungi da noi pensare una cosa così malvagia, noi vogliamo liberare i poveri cubani dalla dominazione spagnola, e vedete questi cattivoni di spagnoli come li trattano con questi campi di concentramento. Sono strutture, questi campi di concentramento, già molto moderne, fanno uso di ferrovia, fanno uso di filo spinato, altra novità assoluta, e servono per uno scopo molto preciso. Lo scopo preciso è quello di rinchiudere i civili sospettati di aiutare i guerriglieri cubani. Immaginatevi una scena tipica, immaginatevela anche perché dopo queste scene ritorneranno più volte e tutte le grandi potenze useranno i campi di concentramento con questa finalità, che in qualche modo li trasforma in crimini di guerra. Immaginate una pattuglia di soldati spagnoli, inglesi, più tardi americani, vedremo fra un minuto, che arrivi in una fattoria, chiede dove sono i maschi adulti, questi maschi adulti ovviamente sono nella giungla coi guerriglieri, al che la fattoria viene incendiata, donne, bambine, vecchi riconcentrati, cioè spostati e trasferiti in queste nuove strutture, attraverso, per mezzo della ferrovia, che in un paio di casi entra addirittura dentro il campo, proprio come siamo abituati a vedere ad Auschwitz. È un crimine di guerra più che un campo di concentramento come siamo abituati a concepirlo. Nel caso dei regimi totalitari si tratti del nazismo o si tratti del gulag. Perché non dimenticatevi che nel caso del nazismo, nel caso del gulag, i detenuti sono principalmente, prima di tutto, degli oppositori politici interni. I primi che finiscono in lager sono i comunisti tedeschi, i primi che finiscono in gulag sono i contadini o gli altri oppositori del regime sovietico. Qui si tratta di uno strumento usato in contesto militare. Gli Stati Uniti urlano vendetta, gridano che è un abominio e quindi è giusto intervenire a favore dei poveri cubani. Vi ricordo tra l'altro che questa guerra ispano-americana ha anche un'importante funzione di politica interna, cioè ha come scopo quello, per la prima volta, di far agire di nuovo un esercito degli Stati Uniti che comprenda e veda sotto la stessa bandiera uomini del nord e uomini del sud, mentre la lacerazione della guerra civile era ancora estremamente viva, estremamente forte. Gli stati del sud erano molto meno sviluppati di quelli del nord, pagavano ancora le conseguenze della guerra e conseguentemente siamo di fronte davvero a un'operazione che cerca di dar corpo di nuovo a una coesione nazionale. La guerra ispano-americana si concentra su Cuba, ma non solo su Cuba, perché l'altro teatro importante saranno le isole Filippine. Isole Filippine che ci stanno a indicare come gli direttrici dell'imperialismo statunitense sostanzialmente sono tre. La prima sono i Caraibi, Cuba. Caraibi vengono concepiti come un lago statunitense. E in questo lago statunitense non si ammette praticamente che non ci sia niente che non sia sotto diretto controllo statunitense. La seconda direttrice è l'America Latina, tutta quanta. E ricordatevi che all'inizio del Novecento cominciano anche i lavori per il canale di Panama. L'avevano cominciato i francesi, poi la situazione degenera in una serie di scandali clamorosi per cui l'operazione di fatto viene interrotta, è uno degli scandali che caratterizza la Repubblica francese di fine secolo, con risvolti anche antisemiti perché alcune delle banche che operavano erano gestite da finanzieri ebrei e quindi fa parte di quel clima, diciamo, che poi darà vita all'affare Dreyfus in Francia. Gli Stati Uniti subentrano, si accorgono che le autorità boliviane non hanno intenzione di cedere questo territorio, allora se ne impossessano, danno vita a un fittizio Stato di Panama che poi ha un'indipendenza poco più che formale perché serve solo per far sì che il canale venga costruito e rimanga sotto stretto controllo statunitense. Il Messico sarà oggetto più volte di intervento dell'esercito americano statunitense, ma contemporaneamente non dimenticatevi che ormai gli Stati Uniti vanno da una costa all'altra, anche il Pacifico si comincia a ragionare, questo Pacifico rientra a pieno titolo negli interessi della sicurezza nazionale americana. Per cui le Filippine cominciano a diventare l'altro grande bersaglio, l'altro grande obiettivo, mentre già si è conquistata, sono state conquistate le isole Hawaii. Vedete che si mette una serie di avamposti e le Filippine vengono conquistate utilizzando anche in questo caso una serie di sotterfugi. Il primo sotterfugio è si promette ai filippini l'indipendenza dai cattivi spagnoli, poi naturalmente quando si arriva al trattato di pace di queste promesse non se ne fa niente, si nascondono tutti, si nascondono e vengono rinnegate e quindi le Filippine passano sotto protettorato statunitense. Al che badate bene, esploderà una formidabile rivolta. Filippini si infuriano e la guerra degli Stati Uniti nelle isole filippine assume dimensioni feroci. Assume dimensioni feroci anche perché gli Stati Uniti si rendono subito conto, l'esercito statunitense si rende subito conto che l'unico modo efficace per fronteggiare una guerriglia, l'unico modo efficace è o lo sterminio totale o il campo di concentramento. Cioè le metodologie antiguerriglia cominciano ad assumere dimensioni drastiche e radicali in contesto coloniale, e quello che vediamo nella seconda guerra mondiale nel cuore dell'Europa in realtà non sarà altro che il trasferimento di logiche, di ideologie, prima fra tutto il razzismo, e di strategie di dominio che avevano già fatto la loro comparsa, avevano dimostrato la loro efficacia in Asia o in Africa. Per cui tutto quello che c'è familiare, in particolare il campo di concentramento, lo vediamo applicato prima a Cuba dagli spagnoli, poi dagli americani nelle Filippine, poi dagli inglesi nella guerra contro i boeri, nei primissimi anni del Novecento, 1900-1901, poi nel 1904 sono i tedeschi a usarli in una località chiamata Namibia e sfiorano il primo genocidio del Novecento, la prima uccisione di massa del Novecento, saranno poi in qualche modo imitati in questo dai turchi, via via, da altre violenze estreme nel Novecento, i turchi ovviamente verso gli armeni, come abbiamo già ricordato, sarà dal 1904 che questi campi di concentramento riceveranno il nome che poi fa il giro del mondo, cioè il tedesco, Lager. È da partire da quel momento che tutto il mondo comincia a chiamarli in questo modo. Quindi gli americani fanno uso del campo di concentramento nelle Filippine e fanno uso di quelle strategie, fucilazioni di ostaggi, eliminazioni sistematiche di interi villaggi, che sono quei sistemi delle stragi che vediamo anche applicati in Italia dal 43-44, che sono l'unica metodologia efficace per bloccare, fermare una guerra partigiana. Sapete anche che recentemente uno storico americano, per spiegare la violenza applicata a Marzabotto e Montesole, usò questo slogan. Insomma, i tedeschi hanno usato la metodologia no people, no problem. Cioè, se eliminiamo tutta la popolazione e uccidiamo 776 persone che nei loro atti, nelle loro redazioni di guerra, sono il numero dei partigiani o dei fiancheggiatori di partigiani uccisi, per noi è il numero dei civili uccisi, vedete che le due logiche combaciano al 100%, neonati compresi, sono considerati fiancheggiatori dei partigiani. È impressionante questa coincidenza quasi all'unità tra il numero dei morti stimato o constatato a Marzabotto e il numero dei morti di cui hanno tenuto conto delle uccisioni durante il rastrellamento i tedeschi. Si arriva in entrambi i casi a 770 con lo scarto di due o tre, una decina massimo in meno nella relazione nazista, nella relazione tedesca. Al che abbiamo gli Stati Uniti che allora ormai, ai primi del XX secolo, sono una superpotenza industriale, sono ormai determinati a farsi valere a livello internazionale, cominciano a mettere alcuni punti fermi in quello che è, sia pure minuscolo, ma un impero coloniale strategicamente importante, ma nell'insieme la politica americana è ancora una politica del cortile di casa. Cioè non è ancora una politica interessata alle grandi questioni mondiali. E qui dobbiamo fare un paio di precisazioni molto importanti. Prima osservazione importante, per affrontare, per essere una superpotenza veramente mondiale, ci vuole una flotta da guerra all'altezza del ruolo. L'Inghilterra ce l'ha, gli Stati Uniti non l'hanno ancora. Attenzione, perché viceversa, trasferendoci bruscamente all'oggi, possiamo dire che questa è la situazione attuale della Cina. Gli Stati Uniti hanno ancora una supremazia navale assoluta, la Cina non ha ancora una flotta paragonabile a quella americana, soprattutto, ecco cosa vuol dire potenza mondiale, gli Stati Uniti tuttora hanno, e in questo si sono sostituiti alla Gran Bretagna, gli Stati Uniti tuttora hanno la possibilità di affrontare con la loro flotta contemporaneamente diverse crisi. Se esplodesse una crisi in Corea, nel Golfo Persico e nel Mediterraneo, fino a 3 crisi simultaneamente gli Stati Uniti sono ancora in grado di gestirle. Di più, si chiamano i limiti della potenza americana, capite che di più anche la potenza americana sarebbe in difficoltà, così come gli inglesi cominciavano a rendersi conto che non sarebbero riusciti ad affrontare simultaneamente, siamo alla vigilia della prima guerra mondiale, la flotta tedesca e un'eventuale altra grave crisi in Estremo Oriente, ad esempio, contro i russi o contro i giapponesi. Le grandi potenze sostanzialmente hanno questa caratteristica, ascendono al vertice della loro potenza e poi gradualmente c'è qualcun altro che le sfida. Ricordatevi questo concetto: le grandi guerre esplodono quando due potenze cadono in quella che è chiamata la trappola di Tucidide. Va molto di moda adesso questa espressione, la trappola di Tucidide. Tucidide è il grande storico greco che ha avuto un'intuizione geniale, dire: guardate che le cause più vere della guerra tra Sparta e Atene sono da ricercare nel fatto che una potenza dominante, Sparta, si è sentita sfidata da una potenza emergente, cioè Atene. Allora, è la causa scatenante della prima guerra mondiale, l'Inghilterra si sente sfidata dalla potenza emergente Germania, che già l'ha superata a livello economico, rapporto Cina-Stati Uniti di oggi, che la sfida anche a livello navale, per cui l'Inghilterra è già scavalcata sotto il profilo economico e si sente tremare il terreno sotto i piedi proprio in quel campo, la flotta, che era il suo orgoglio. Stesso discorso, qualche analista preoccupato fa oggi per il rapporto Cina-Stati Uniti. Stati Uniti sono la potenza dominante, però sono sfidati da una potenza che economicamente sta già o superandolo, comunque mette il fiato sul collo degli Stati Uniti. Naturalmente sapete che il prodotto interno lordo cinese supera già quello americano se preso globalmente. Non funziona il discorso se andiamo a vedere il prodotto interno lordo pro capite, cioè la ricchezza e il tenore di vita medio. Allora dal primo posto la Cina scende all'85esimo, quindi capite che è ancora una situazione abbastanza particolare, ma questo non vuol dire che sul piano militare e strategico gli Stati Uniti non si sentano già in qualche modo in pericolo. Già Obama, prima ancora di Trump, aveva, ed è politica di questi giorni, arrivo a dire, già Obama aveva fatto una scelta strategica importante: abbandoniamo il Medio Oriente, che non è più il centro del nostro interesse strategico, e concentriamo la nostra attenzione sull'Asia. Cioè la priorità diventa l'Asia. e abbandoniamo al suo destino quel mondo medio orientale che invece era stata l'ossessione di George Bush a seguito dell'attentato dell'11 settembre. Allora abbiamo gli Stati Uniti che sono una grande potenza industriale, ma ancora, ad esempio, sono principalmente interessati all'inizio del secolo al mercato interno. La produzione americana è già di livello supera quella tedesco inglese, ma tutto sommato non fa ancora paura, perché i mercati americani assorbono ancora il 90% della produzione statunitense. Capite che da questo punto di vista la differenza rispetto alla Cina è clamorosa. La differenza consiste nel fatto che il mercato cinese è in espansione, è vero, ma la stragrande maggioranza dei prodotti cinesi sono destinati all'estero. Ecco i dati di Trump da che cosa nascono. Dopodiché dobbiamo renderci conto del fatto che gli Stati Uniti assumono questa posizione isolazionista, convinti che in ultima analisi gli europei siano litigiosi, che gli europei siano pericolosi, che le guerre in Europa siano inevitabili, e che tutto sommato l'America non trarrà nessun beneficio o vantaggio dall'impantanarsi nelle guerre europee. E quindi nel 1914, quando scoppia la prima guerra mondiale, gli americani se ne stanno a guardare, prenderanno subito la decisione di appoggiare economicamente la Gran Bretagna, ma è un appoggio puramente economico, non un appoggio militare. Qui dovete stare attenti a un capovolgimento di fronte abbastanza clamoroso, perché nella nostra mente noi abbiamo la contrapposizione Bush-Obama e pensiamo a Obama, che è di colore democratico, e pensiamo a un Obama che ha chiuso la guerra in Iraq. Per cui saremmo portati a pensare che i repubblicani sono quelli più ostili ai neri e i repubblicani sono quelli più interventisti. In realtà la situazione è un po' più complicata, e questi ruoli nel corso del Novecento sono andati un po' intrecciandosi in maniera meno schematica di quanto non pensiamo. In particolare vi ricordo, primo, che i democratici erano il partito tipico del Sud. Perché? Perché Lincoln era il leader repubblicano. Quindi tutti i neri votavano il partito di Lincoln, votavano in massa repubblicano, e sarà solo da Kennedy e Johnson in avanti, quindi dagli anni 60, che gradualmente c'è questo scambio di posizioni canoniche. Quando Kennedy e Johnson appoggeranno le proteste di King, allora e solo allora il Partito Democratico comincerà a perdere voti dei bianchi nel sud, che cominceranno a votare repubblicano, e poi via via un repubblicanesimo sempre più estremista, e quindi c'è un vero e proprio cambio di prospettive. E in secondo luogo, non dimenticatevi che Wilson, che interviene nella prima guerra mondiale, e Roosevelt, che interviene nella seconda guerra mondiale, sono entrambi democratici. Tra l'altro, invece, se un filo rosso in qualche modo si è conservato, semmai, lo vedremo meglio nella prossima chiacchierata, semmai un filo rosso si è conservato nel rapporto tra lo Stato e la dinamica e la vita economica. spesso i repubblicani sono stati più favorevoli al libero mercato e all'assenza dello Stato in campo economico, al massimo i dazi che proteggevano il mercato interno, ma per il resto il mondo dell'economia doveva essere lasciato a se stesso. Da Roosevelt col New Deal, massiccio intervento dello Stato, fino a Obama, massiccio intervento dello Stato durante la crisi del 2008, con miliardi di dollari federali messi in campo per salvare il sistema bancario, fino al servizio sanitario nazionale, che a noi sembra ridicolo, per i repubblicani è già qualcosa di socialista. Ecco, vedete che avete una presenza democratica più disponibile, un democratici più disponibile a una presenza importante dello Stato in alcuni aspetti dell'economia, mentre una tendenza repubblicana più favorevole al libero mercato e a una dinamica autonoma del mercato. Quindi Wilson, quando diventa presidente, ed è presidente all'inizio della prima guerra mondiale, sa perfettamente, come lo sarà Roosevelt più avanti, che la prima guerra mondiale è una faccenda europea, che non tocca gli Stati Uniti. Si capisce subito che però la guerra è un affare, che la guerra è un clamoroso affare, perché non dimenticatevi che praticamente devono ancora essere scoperti o sfruttati intensamente i principali giacimenti di petrolio che ci sono familiari. Praticamente l'unico petrolio che si può utilizzare è il petrolio russo nella zona del Caspio e il petrolio romeno, che oggi è in via di esaurimento, e soprattutto il petrolio del Texas, il petrolio americano. Anzi, si può dire che l'epoca del petrolio inizia quando vengono scoperti grandi giacimenti del Texas. Pensate che l'era del petrolio inizia quando in un'ora si comincia a pompare dai giacimenti del Texas tanto petrolio quanto se ne estraeva in un giorno dai giacimenti russi. Questi giacimenti texani veramente sembrano inesauribili. I primi a intuire le potenzialità del petrolio sono gli inglesi, e la scelta degli inglesi fu di dotare praticamente tutte le loro più importanti e innovative corazzate, grandi navi da guerra, di motori che utilizzano il petrolio e non più il carbone. Capite che però questi diventano dei divoratori di petrolio, e bisogna assicurarsi una fonte regolare di petrolio. Gli inglesi la cercheranno in Iraq, intuiscono che a Mosul c'è un importante giacimento petrolifero, ma il più immediatamente sfruttabile è quello degli Stati Uniti. In più dagli Stati Uniti cosa può arrivare? Enorme quantità di grano, perché le campagne americane, l'abbiamo detto mezz'ora fa, producono più non posso grano di ottima qualità a bassissimo costo. E così, mentre l'Inghilterra non ha problema a sfamare i suoi cittadini, i tedeschi muoiono di fame, letteralmente di fame, nella prima guerra mondiale. È stato stimato che muoiono di fame o di sottoalimentazione almeno 700.000 tedeschi civili. Dopodiché possiamo pensare ovviamente a tutta una serie di altri prodotti che vanno dalle armi, che vanno dall'acciaio, fino a ogni altro bene utile allo sforzo bellico. Quindi su navi inglesi o su navi americane comincia un grande traffico che in qualche modo caratterizza l'Atlantico, per cui l'Atlantico diventa la grande via di comunicazione che lega gli Stati Uniti alla Gran Bretagna in tempo di guerra. I tedeschi si trovano nella necessità di fermare a qualunque costo questo commercio, perché si rendono conto che in una guerra come quella che sta diventando la prima guerra mondiale, ogni mossa ormai è lecita, non si può più guardare per il sottile, e come il blocco navale inglese al largo dei porti tedeschi impedisce ormai l'ingresso di qualunque bene che possa sfamare o servire alla guerra i tedeschi, allora dobbiamo fare la stessa operazione noi in alto mare. Quindi la guerra nell'Atlantico si caratterizzerà, a partire soprattutto dal 17, nella cosiddetta guerra sottomarina indiscriminata. I tedeschi cominciano già nel 15 ad affondare alcune navi. La più celebre di queste navi affondate è il piroscafo Lusitania. Attenzione, perché ci sono 120 circa passeggeri che sono cittadini americani, e questo episodio suscita una violenta protesta da parte del presidente, al che i tedeschi prendono paura e non proseguono e sospendono la guerra. Ma nel 17, quando la situazione ormai è disperata, cioè o si vince o si perde, si deve giocare in tutto e per tutto, ecco che tutti i sottomarini disponibili vengono inviati e la Inghilterra seriamente rischia di perdere la guerra, perché il volume delle navi che vengono affondate è gigantesco. Il problema però è che la guerra sottomarina indiscriminata ebbe una conseguenza importante e alla fine non riuscì. Prima conseguenza: gli Stati Uniti, in nome della libertà di commercio, della libertà di navigazione, decidono di entrare in guerra. Parallelamente gli inglesi cominciano a intuire che le navi non devono più varcare l'Atlantico isolate, ma devono farlo in convogli accuratamente protetti tutto intorno da navi da guerra che individuano i sottomarini e cercano di distruggerli. Quando poi gli Stati Uniti entrano in guerra, ecco che, come succederà su scala ancora più clamorosa nella seconda guerra mondiale, il loro apparato industriale rivolto allo sforzo bellico ci mette un po' per riconvertirsi e partire, ma una volta partito è inesauribile. Arrivo quasi a dire che gli americani sono in grado di produrre più navi di quanti tedeschi riescono ad affondarne. Cioè, ormai la capacità, sono prodotte in serie queste navi, sono, se volete, brutte, ma economiche, servono allo scopo per cui devono servire, al limite anche ad essere affondate, perché si mette in conto quello, ma la produzione in serie è talmente incredibile che in poche settimane navi enormi da trasporto venivano completate, varate e messe a disposizione del trasporto di truppe o di materiali. Gli americani partono con un esercito ridicolo, faranno la stessa cosa nella seconda guerra mondiale. Agli inizi le forze americane sono insignificanti, quando poi scatta la coscrizione obbligatoria, ancora una volta è una macchina che impiega del tempo a mettersi in movimento, ma poi è in grado di fermare, di lanciare una forza anche numerica straordinaria. Qui c'è un ulteriore problema: guardate che la forza militare americana rischiò di bloccarsi, perché i soldati americani furono i più colpiti dalla spagnola. Questa strana influenza, chiamata spagnola, sapete, perché i giornali di Madrid erano gli unici che non avevano la censura, e potevano parlarne liberamente di questa epidemia. Tutti gli altri non ne parlavano, per cui si impone l'idea che allora viene dalla Spagna, che allora se ne parla in modo ossessivo gli spagnoli, viene da lì. In realtà è la classica epidemia che parte dall'Asia, fa strage in Asia e poi si riversa, facendo il giro del mondo, anche in Europa. È un'epidemia abbastanza particolare perché, a differenza di altre che fanno strage o colpiscono prevalentemente bambini e anziani, questa colpiva soprattutto i giovani. E spesso aveva delle picchi molto alti, comunque si è stato stimato che l'esercito americano ebbe più morti per la spagnola che in battaglia. Capite che fu stato veramente un handicap notevole. Quello che è vero è che gli americani però, con un contingente enorme, arrivano sui campi di battaglia della Francia appena in tempo. Sembrano davvero la cavalleria dei filoestri. Perché cosa stanno facendo i tedeschi? Siamo l'ultima estate di guerra. È l'estate del 1918. La Russia si è arresa. Per cui tutti i soldati tedeschi possono essere presi dal fronte russo e scaraventati sul fronte occidentale. È la più grande offensiva impressionante della Prima Guerra Mondiale e sapete che i tedeschi ebbero più vittime nell'estate del 18 che in tutta la guerra. E la cosa è comprensibile perché se nella Prima Guerra Mondiale vai all'assalto, il tasso di vittime è più alto in chi lancia l'offensiva. Quando poi questa offensiva fallì, anche perché si trovarono di fronte in alcuni punti importanti, non solo gli inglesi e i francesi con ottime dotazioni di aeroplani e di carri armati ormai, ma anche un numero enorme, esorbitante di soldati americani, ecco che la Germania butta la spugna, ormai è evidente che in settembre già la Germania ha perso la guerra. E ci resta allora un ultimo punto della situazione politica mondiale da prendere in considerazione. Il presidente Wilson è per tanti versi un idealista in buona fede, e quindi nel 1918, mentre in furia la guerra, sembra evidente ormai la vittoria, ma non è ancora certa, fa un'operazione molto importante in quanto lancia un manifesto programmatico. Lancia un manifesto programmatico in 14 punti. Sono 14 concetti, 14 indicazioni, per costruire una pace giusta al termine del conflitto. Usando espressioni che poi verranno ripudiate in fretta, noi non vogliamo costruire una pace ingiusta, punitiva, vogliamo una pace senza vincitori. Naturalmente gli inglesi e i francesi queste cose non le vogliono neanche sentire, però voi rispetteremo il governo che i russi si saranno liberamente dati. Tutte queste cose ben presto scompaiono perché ci si rende conto che la rivoluzione bolscevica è più pericolosa di quanto non. Il risultato però è estremamente interessante in quanto in qualche modo Wilson tenta e riesce a presentare gli Stati Uniti come un terzo polo. Anticipa quella visione degli Stati Uniti che sarà poi ancora più chiara nel secondo conflitto mondiale, dire ci sono tre modi di concepire le relazioni internazionali e il governo degli Stati. C'è il modello militarista tedesco, che è quello che noi vogliamo sconfiggere, a maggior ragione si chiamerà modello fascista nella seconda guerra mondiale. C'è il modello bolscevico che non sposiamo, apparentemente si dice lo rispettiamo, poi ben presto gli americani manderanno il loro contingente in Siberia per schiacciare il bolscevismo. C'è il modello totalitario russo e c'è il nostro che è il modello democratico. Vedete che mettendosi come terza forza, apparentemente mettono in ombra Inghilterra e Francia, perché si presentano e si candidano già gli Stati Uniti a leader di un mondo che può avere semmai come alternative solo due regimi autoritari, e in teoria è con questo, diciamo, bagaglio e con questa idea che Wilson si presenta alla conferenza di pace di Versailles. Tra gli altri punti, tra i punti più qualificanti dei 14, c'era anche il principio della autodeterminazione dei popoli, per cui l'idea è che al posto degli imperi multinazionali, tedesco, soprattutto austro-ungarico, dovevano nascere degli stati nazionali, quindi la Polonia, la Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, eccetera. Paradossalmente si può dire che l'Italia è stata la principale vittima di questa politica di Wilson. Wilson fu molto duro nei confronti dell'Italia, soprattutto quando l'Italia rivendicò Fiume e la Dalmazia. La risposta di Wilson fu o Fiume o la Dalmazia, perché Fiume è una città mista, ma ha dichiarato in un referendum di voler essere italiana. La Dalmazia, viceversa, è una regione ad ampia maggioranza slava. E quindi il principio di nazionalità lo dovete accettare in un caso e nell'altro. Non potete volere Fiume in nome del principio di nazionalità e la Dalmazia per ragioni di potenza, per ragioni di strategia. Ben presto poi Francia e Gran Bretagna imporranno a Wilson la loro linea, cioè la pace punitiva, la pace cartaginese nei confronti della Germania. Quello che interessa è che Wilson però riesce a imporre ai francesi e agli inglesi l'idea della Lega delle Nazioni o Società delle Nazioni. È l'antenato dell'ONU, l'idea di una associazione mondiale di tutti gli stati che regoli d'ora in avanti pacificamente i conflitti tra i vari stati, difenda gli stati più deboli e poi cerchi di risolvere pacificamente i conflitti. Questa società delle nazioni, se possibile, ha funzionato ancora peggio dell'ONU e non ha combinato assolutamente nulla. Questa società delle nazioni non ha impedito l'invasione giapponese della Manciuria nel 1931, non ha impedito l'invasione italiana dell'Etiopia nel 1935-1936. Ora, il problema è che la Società delle Nazioni funzionò male anche per un paradosso, e cioè il fatto che gli Stati Uniti non parteciparono alla Società delle Nazioni. Cioè, quando Wilson tornò in patria con il Trattato di Versailles, che il Congresso doveva ratificare, il Congresso ormai era, dopo le elezioni di mezzo termine, prevalentemente repubblicano, rifiutò di convalidare e ratificare il trattato, e quindi il paradosso è che Wilson promuove la Società delle Nazioni, gli Stati Uniti vincono la Prima Guerra Mondiale o danno il loro contributo determinante, ma poi prevale la linea isolazionista, ritornano di là dall'Atlantico e, per così dire, si dimenticano dell'Europa. Se ci pensate, nella Seconda Guerra Mondiale abbiamo una fotocopia di quello, anche se i soggetti sono un po' diversi, della prima, cioè a decidere gli scontri sono i governi europei, mentre gli Stati Uniti intervengono dopo un paio d'anni e solo in qualche modo tirati per le orecchie, tirati per i capelli, la linea isolazionista, rafforzata poi anche dal problema economico negli anni 30, sarà quella prevalente ancora. Allora volevo concludere ricordandovi un aneddoto che poi conoscete meglio di me. Sapete che all'indomani, abbiamo già detto questo dettaglio, all'indomani della guerra, gli inglesi non confermano Winston Churchill, mandano a casa i conservatori e Winston Churchill ritorna, diciamo così, un privato cittadino. Winston Churchill a questo punto viene invitato, perché pur sempre il vincitore della guerra, è sempre una figura di primaria grandezza, viene invitato negli Stati Uniti a tenere un ciclo di conferenze e il discorso più celebre lo tenne all'Università di Fulton nel Missouri. Ed è lì che Churchill conia e introduce la classica metafora del sipario di ferro o la cortina di ferro che è caduta a metà dell'Europa e si estende da Stettino fino a Trieste. Che significato ha questa metafora e questo discorso di Churchill? È un appello appassionato affinché gli Stati Uniti, veri vincitori insieme all'URSS della prima guerra mondiale, non compiano la stessa mossa che hanno compiuto nel 1920,
della seconda guerra mondiale.
Al termine della seconda guerra mondiale, veri vincitori insieme all'Unione Sovietica non compiano la stessa mossa che avevano compiuto nel 1920 al termine della prima guerra mondiale. Cioè la tentazione di ritornare di là dall'Atlantico armi e bagagli, lasciando di nuovo l'Europa al suo destino, e questo per Churchill voleva dire lasciando l'Europa nelle mani di Stalin. Ecco la grande novità. Ma questo che mi interessa che abbiate chiaro è la vocazione planetaria, la vocazione mondiale, il ruolo degli Stati Uniti come grande superpotenza globale non è automatica, è qualcosa che nasce col tempo, è qualcosa di relativamente recente. Quindi, in sostanza, quando Trump ogni tanto lascia intendere di voler ritornare America First, di voler abbandonare l'Europa, non è follia di Trump da questo punto di vista, che pure non mi sta particolarmente simpatico, è al contrario un filone importante della politica americana che, per così dire, dopo essere stato carsico, sotterraneo, dal 1947, arrivo a dire, a oggi, ecco che riemerge, e riemerge non a caso in momenti di difficoltà, di crisi economica, laddove viene individuata una nuova priorità, perché se la priorità è lo scontro con la Cina, l'Europa diventa un teatro secondario, il Medio Oriente diventa un teatro secondario, la NATO diventa un teatro secondario, se la volete ve la pagate. Vedete che questa è la logica di Trump, che non è una follia che improvvisamente esplode in un lunatico, è una linea politica americana, un filone classico della politica americana che è stata accantonata perché di là c'era l'URSS e quindi in contesto di guerra fredda, esaurito il contesto di guerra fredda, perché no? Costruire buone relazioni con la Russia di Putin e al contrario impostare su basi completamente diverse la politica statunitense. Vedete che spero con questi confronti tra il passato e il presente di cercare un attimo di darvi qualche coordinata per orientarci un pochino meglio. Io direi che ci possiamo fermare qua in questo incontro di passaggio. Se avete delle cose da chiedere di qualunque genere sono a vostra disposizione. La prossima volta invece dobbiamo affrontare un tema importantissimo che è quello del presidente Roosevelt e ci occuperemo appunto del New Deal, della crisi economica e della guerra, che sono un tutt'uno, guardate bene. perché è solo e sarà solo con la guerra mondiale che gli Stati Uniti escono dal New Deal, scusate, escono dalla depressione. Cioè il New Deal risolve la depressione a metà, supera la fase acuta, ma i disoccupati sono ancora tantissimi. La piena occupazione si arriverà solo quando gli Stati Uniti riprendono a produrre armamenti per la Gran Bretagna, vendendoli a credito alla Gran Bretagna, allora arriviamo alla full occupazione, all'occupazione piena. Diversamente la situazione di Roosevelt era ancora estremamente, la presidenza Roosevelt ha affrontato notevoli problemi, ma la situazione era tutt'altro che risolta. Ultima conclusione, gli Stati Uniti in pratica saranno, lo torneremo a dire come leitmotiv la volta prossima, saranno lo Stato che esce dalla seconda guerra mondiale più ricco di come c'è entrato. Ecco perché avrà le carte in regola per giocare quel ruolo di gendarme mondiale che rapidamente ho provato a giocare in gioco prima. Ok?